di rincari rispetto all'energia, caro vita e guerra, rimandiamo in questo senso a un podcast di Radio Onda d'Urto dove si parlava di degli scontri e degli arresti a Tirana contro il caro prezzi e insomma in sunto giovedì migliaia di albanesi hanno protestato per il brusco aumento dei prezzi degli ultimi giorni. C'erano centinaia di persone riunite di fronte al principale edificio di governo della capitale, dove hanno bloccato le strade, causato l'intervento delle forze di polizia. Tutto questo perché in quest'ultima settimana i prezzi del carburante sono aumentati del 50% e anche il costo dei generi alimentari ha subito analoghi aumenti. Quindi i manifestanti accusano il governo di inerzia e chiedono una riduzione della pressione fiscale o il taglio delle accise. Più tardi andremo anche a spiegare questa questione delle accise, cioè più tardi, tra una decina di minuti, insomma. E niente, il primo ministro dell'Albania ha imputato alla guerra in Ucraina la causa dell'aumento e ha sottolineato che il governo sta già sovvenzionando l'80% delle bollette elettriche delle famiglie e delle piccole imprese.
Sì, appunto, tra le richieste dei manifestanti c'è anche l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto per i beni essenziali, che è stato un provvedimento già adottato dal governo della Macedonia del Nord, e diciamo che in questo senso sarebbe utile anche ricordare il fatto che diciamo la narrazione un po' dei media, ma soprattutto dei governi stessi, sia appunto nell'est Europa ma anche qua da noi, si sta basando molto su questa difficoltà dell'approvvigionamento delle materie prime, andando poi quindi di conseguenza a giustificare in questo senso, quindi con la guerra in Ucraina, l'aumento dei prezzi. E in realtà, da uno studio della Commissione europea realizzato prima della crisi ucraina, era già emerso che i prezzi del gas e dell'elettricità sarebbero rimasti alti e volatili almeno fino al 2023. Un'immagine fosca di un mercato destinato anche in futuro ad alimentare l'inflazione, penalizzando le famiglie e le aziende, anche se la crisi ucraina ne sta contribuendo a peggiorare le previsioni. Non va ovviamente dimenticato che la Russia e l'Ucraina sono due grandi produttori di grano, indispensabili per l'Africa, l'Europa e il Medio Oriente. La Russia è inoltre tra i principali esportatori mondiali di palladio, un metallo fondamentale per la fabbricazione di moltissimi prodotti, tra cui automobili e smartphone. Grazie all'abbondanza di gas, infine, il Cremlino controlla attività che consumano molta energia, come la produzione dell'alluminio e quella dei fertilizzanti. I paesi del Medio Oriente sono tra i maggiori importatori di derrate alimentari, tra cui il 20% di tutto il grano venduto nel mondo arriva in buona parte da Russia e Ucraina. Sempre in questo senso riprendiamo una nota informativa a cura dell'Associazione Rurale Italiana. Cosa viene sottolineato in questo comunicato? L'Associazione Rurale Italiana vuole fare chiarezza rispetto agli allarmi lanciati dal mondo agroindustriale sull'attuale crisi bellica in Europa dell'Est. È già stato sottolineato dal coordinamento europeo Via Campesina che la guerra sta venendo usata come leva per annullare le poche buone conquiste ambientali e sociali della nuova PAC e delle strategie europee. E quindi, insomma, il punto è chiaro. chiedersi quale sia effettivamente il reale peso dell'import-export da Russia e Ucraina, quali paesi fragili a livello alimentare sono più a rischio, a chi giova questa crisi e chi sta speculando sul rialzo del prezzo del grano. Quindi insomma, diciamo che un po' il discorso da fare, secondo noi, da iniziare a fare, è anche quello di dire: certo, questa guerra sta portando un'accelerata rispetto a una crisi che era già esistente e sicuramente ne sta ampliando le conseguenze e la diffusione, magari in paesi che non si sarebbero ritrovati in questo momento ad avere questi aumenti così repentini rispetto all'energia, rispetto alla benzina, rispetto alle materie prime. Detto ciò, è anche vero che questa è una narrazione che in qualche modo sposta l'attenzione proprio su quello che è appunto l'allarmismo. Da un lato, ci sono alcuni supermercati che hanno già messo una quantità limite di prodotti di prima necessità da acquistare proprio in Italia, quindi questa cosa qua pensiamo che in qualche modo sia semplicemente un incentivo in più per indurre le persone a consumare in maniera sconsiderata, quando di fatto i governi potrebbero fare tutta una serie di azioni prima di arrivare a questo. E appunto, quindi c'è anche tutta la questione che riguarda i prezzi e diciamo il margine di manovra anche che hanno che ha la grande distribuzione organizzata in questo senso. E appunto parleremo anche più tardi di quanto riguarda appunto le accise sulla benzina, che è una questione cruciale sotto questa luce, ecco.
Finito. Allora mettiamo un pezzo, per chi ci ascolta dalla fisioterapia. Sì, ciao Herman, stiamo salutando proprio te. Insomma, ti auguriamo di riprenderti alla svelta. Ora ti dedichiamo questo pezzo.
Ci siamo quasi.
Ritorniamo a parlare di situazione globale interplanetaria e parliamo un attimo della posizione della Cina su il posizionamento della Cina sulla questione guerra. Infatti si parla sempre di una moderata ambiguità del leader Xi Jinping in questo conflitto. Infatti la Cina vede la Russia come un partner strategico, in quanto sia Pechino che Mosca, diciamo, la pensano in maniera piuttosto analoga sugli Stati Uniti, però la Cina ha anche il problema di dover affrontare determinati rischi reputazionali, almeno dall'occhio internazionale, ed economici. I cinesi in questo momento stanno cercando di aiutare la Russia, incolpando gli Stati Uniti di aver provocato la guerra, e inoltre sostengono le narrazioni dei media statali russi, comprese le teorie quelle che vengono definite le teorie del complotto. Però sempre per questa specie di salvafaccia nei confronti della reputazione internazionale, esprimono preoccupazioni umanitarie, fanno dichiarazioni vaghe sull'aiuto, su un loro ruolo diplomatico per porre fine alla guerra, e in gran parte, diciamo, comunque seguono, anche se non esenti da critiche, le sanzioni. Sul ruolo di mediazione della Cina, diciamo, non c'è più tanto da sperare. Infatti ci sono altri paesi che hanno avuto un ruolo più significativo. Vabbè, ricordiamo le visite, insomma, degli ultimi giorni di due grandi esponenti delle democrazie occidentali, come il primo ministro israeliano e Erdogan. Inoltre, ovviamente, l'Occidente non vede la Cina come un negoziatore neutrale, e gli Stati Uniti avvertono molto chiaramente il gigante cinese di non fornire qualunque tipo di supporto materiale alla Federazione russa. E c'è poi, diciamo, la questione economica che interessa la Cina, perché appunto è legata alle sanzioni e a un potenziale sostegno che la Cina dalla Russia. E infatti la Cina non ha ancora fermato il sostegno economico e finanziario alla Russia, anche se le istituzioni finanziarie cinesi seguono religiosamente le sanzioni imposte dall'Occidente, mentre i funzionari cinesi hanno annunciato la revoca delle restrizioni sulle importazioni di grano russo e gli investimenti nelle imprese russe che potrebbero soffrire a causa delle sanzioni. E quindi l'isolamento dallo SWIFT a cui in questo momento è sottoposta la Russia non può trovare, almeno secondo le parole di un analista di politica economica, non può essere compensato dalla Cina. Però l'aiuto che Pechino può offrire è attraverso le riserve estere che la Russia ha in yuan presso la PBOC. Però la Russia può prelevare yuan solo per pagare le esportazioni cinesi in Russia, non per pagare beni importati da altrove o per soddisfare altri obblighi in valuta estera. Quindi, insomma, è un qualcosa che lega Russia e Cina con un doppio cordone. E niente, comunque questo diciamo l'ultimo commento che vale la pena fare è che l'assistenza cinese non sarebbe quindi a buon mercato e la Cina insomma non ha intenzione di rischiare granché, perché se si schierasse in maniera molto più drastica e inequivocabile dalla parte della Russia, ovviamente ne verrebbe danneggiata più di quanto già non sia danneggiata nei suoi rapporti con l'Occidente. Questo approfondimento, vabbè, noi ve l'abbiamo un po' spizzuccato e parafrasato, però la versione integrale lo trovate su il blog di Simone, no?
Sul manifesto.
Ah, scusate, sì, sul manifesto, ed è scritto da Simone Pieranni.
No, mi sa che è da quello.
Ah, ok, no, niente, comunque lo trovate sul manifesto e trovate la moderata ambiguità di Xi Jinping sulla guerra.
E prima di passare al prossimo approfondimento, che è appunto è l'articolo di cui si parlava poco fa, di Simone Pieranni questa volta, volevamo fare un aggiornamento a partire dalle ultime notizie uscite sull'ANSA rispetto alla questione degli accordi e dei negoziati. Allora, a quanto pare c'è ancora molto lavoro da fare, dettagli da limare e compromessi da accettare per arrivare ad un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Questa è la posizione del ministro degli esteri ucraino, che vuole frenare insomma gli entusiasmi dopo la notizia di un piano in 15 punti che dovrebbe essere questo fantomatico accordo tra le due parti. E, secondo il ministro degli esteri ucraino, entrambe le delegazioni sono lontane appunto dal raggiungere un accordo sulla situazione attuale. Ci sono una serie di fattori che fanno la differenza nella posizione russa nei colloqui, sempre secondo Kuleba. Il primo è la feroce resistenza dell'esercito e del popolo ucraini sul campo. Il secondo sono le sanzioni imposte alla Russia, che fanno crollare e soffrire l'economia russa. Fattori che hanno costretto la Russia a cambiare leggermente posizione. Non posso definirlo un cambiamento drammatico o serio, ma date le circostanze ogni mutamento nella posizione russa è costruttivo, perché loro iniziano con degli ultimatum che, se messi insieme, costituiscono una resa unilaterale dell'Ucraina, e questo non è accettabile.
Sì, siamo Zelensky sul fronte diplomatico. Scusami, ero un attimo disserata perché ci hanno mandato un messaggio dicendo Cina in scorpione. Io penso che sia un'allusione ai segni zodiacali e al pessimo carattere dello scorpione,
sì,
che osa ma non troppo, non si espone tanto, però comunque trama nell'ombra. Non lo so, questo per quanto riguarda la mia esperienza con gli scorpioni e le scorpione. Se invece abbiamo misinterpretato il messaggio e corre l'anno dello scorpione, no, non mi sembra, siamo nell'anno della tigre.
Sì.
Allora, quindi insomma, dateci ulteriori spiegazioni se abbiamo misinterpretato questo messaggio. Comunque sì, scusami, ti rilascio a Zelensky.
Sì, Zelensky parlerà alla Camera Bassa del Parlamento tedesco questa mattina e insomma intanto lui rimane sulla sua posizione di continuare a voler spingere su un sostegno ancora maggiore all'Ucraina e niente, quindi...
Sì, tra l'altro possiamo chiamarlo passivo-aggressivo.
Sì, sicuramente. Continua a parlare appunto di armi, di sostegno effettivo, di no-fly zone,
sì,
eccetera, eccetera.
Cioè, perché appunto uno legge il titolo, riconosciamo che non saremo nella NATO, e pensa, ok, forse ce la fa, è finita, ha deciso di arrivare a questo compromesso, così forse finiamo questa guerra. Invece no, il suo messaggio è di un passivo aggressivo impressionante. recente, infatti nelle sue 1000 dichiarazioni giornaliere, quella che viene riportata è chiaro che l'Ucraina non è un membro della NATO, lo capiamo, per anni abbiamo sentito parlare della presunta porta aperta, ma abbiamo sentito che dire che non dovremmo entrarvi è vero, va riconosciuto, comprendiamo che non siamo nell'alleanza, tutto questo per dire non ci avete ancora concesso questa no fly zone, quindi fondamentalmente la catastrofe interplanetaria. E niente, chissà che segno è Zelensky. E a proposito di passivo-aggressività, mascolinità repressa, tendenze deliranti, c'è un bel pezzo sul blog di Pierluigi Fagan che parla proprio di questa, diciamo, dello stupore di vedere, in men che non si dica, tutta l'Europa e comunque i partner dell'America, e sappiamo anche che possiamo dirlo in maniera diciamo anche abbastanza sconvolgente su i media nazionali, questa polarizzazione che a un certo punto, da un momento all'altro, diciamo sta dalla parte di un intervento bellico o del finanziamento appunto di questo intervento bellico, quando noi ci ricordiamo i toni che venivano usati anche soltanto un mese fa erano molto freddi, perché appunto c'erano svariati problemi, se non di ordine umanitario, comunque quantomeno di ordine logistico rispetto all'approvvigionamento delle energie, eccetera. Quindi andatevelo a leggere sul blog di Pierluigi Fagan, in cui si parla di questa svolta militaresca nella mentalità europea, e di quanto questo assecondi, diciamo, i piani di riscrittura dello scacchiere globale da parte degli Stati Uniti. Sempre a proposito di grandi proposte, abbiamo quella di Luca Casarini, che perde l'ennesima occasione per stare zitto e chiede di andare a Kiev per fare una no-fly zone con i nostri corpi. Cioè, prego. Niente, sì, mi chiedono di leggere un pezzo di questo blog, da un pezzo. Allora, oramai, scrive Fagan, siamo circondati da gente aggressiva che ci tiene a farti sapere quanto fai umanamente schifo, perché non ti unisce al coro del grande sdegno morale. O meglio, preso atto che ovviamente anche tu ritieni inaccettabile la violazione del principio di inviolabilità dei confini con forze armate, fai schifo perché non ti fermi lì, perché ti fai domande su come siamo finiti in questo pasticcio, come finirà, quali saranno le conseguenze, cosa significa dopo 80 anni vedere in televisione gente che parla di bombe atomiche come fossero bombe alla crema, con la stessa acquolina nella mente, la bomba è d'improvviso il new normal. E a questo punto direi che andiamo a fare questo interessante, anzi direi imprescindibile, approfondimento sulle accise.
Sì, passiamo quindi a questo discorso prendendo spunto da un articolo comparso su Domani. E, sostanzialmente l'ipotesi anticipata dal ministro Cingolani è uno sconto che deriva dall'aumento di gettito dell'IVA. Salvini, ricordiamo, in passato parlava di voler eliminare 7 accise, in realtà si tratta di una cifra unica e attualmente pesano 0,728 centesimi sul prezzo al litro della benzina e 0,617 centesimi sul gasolio. E sostanzialmente il governo sta lavorando per cercare di far scendere il prezzo di benzina e gasolio alle stelle, intervenendo quindi sull'accisa, che è l'imposta fissa sui carburanti. Il ministro della transizione Roberto Cingolani ha anticipato appunto questa ipotesi di un'accisa mobile, ovvero variabile. E in che cosa consiste? Prevede di usare il maggior gettito IVA incassato con l'aumento dei prezzi per scontare momentaneamente in maniera proporzionale le accise sui carburanti. E come funziona l'accisa? Salvini le aveva usate come argomento di campagna elettorale nel 2018 con una tabella che descriveva le varie voci che le compongono e promettendo d'Italia e incorrendo in uno degli errori più comuni sull'argomento, ossia il fatto che le accise sono in realtà una voce unica dal 1995 e quindi non è possibile distinguerne le componenti tecniche all'interno. E, quello che è vero è che il peso sui consumatori è sceso di poco e salito a seconda dell'emergenza di turno, quindi le cifre le abbiamo dette prima. Se vogliamo parlare un po' della storia, chi se l'è inventate, nel 1935 venne stabilito da Mussolini un aumento di 1,90 lire per la guerra in Abissinia. E nel 56 poi ci fu la crisi di Suez e nel 53 il disastro del Vajont, che videro aumentare appunto queste tasse sostanzialmente. Poi l'alluvione di Firenze, il terremoto del Belice, del Friuli, dell'Irpinia, quindi insomma a quanto pare diciamo è direttamente proporzionale alle crisi e ai disastri che...
Aspetta che ti metto la musica di Super Quark. Continua
tra le motivazioni successive degli aumenti anche le missioni in Libano, in Bosnia, fino ad arrivare anche al rinnovo dei mezzi pubblici e al finanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo. Tranne rari casi, ogni volta superata l'emergenza la cifra è rimasta ed è andata a concorrere alle entrate del bilancio dello Stato. Parliamo quindi del prezzo della benzina. Il prezzo alla pompa si calcola su più elementi: il prezzo del prodotto, l'accisa e l'IVA sulla somma. Dunque, facendo un calcolo, potremmo dire che oggi l'accisa ha un peso inferiore rispetto al prezzo finale, visto che ha un valore fisso, mentre è aumentato il prezzo del prodotto in sé, dunque benzina e gasolio. Mentre continuano i negoziati, quindi di cui parlavamo, tra Ucraina e Russia, con alcuni spiragli, il prezzo del petrolio sta cominciando a calare e questo sta arrivando anche ai distributori, pare. Ovviamente
risvolto
poi
ambientale,
ci sono tutta una serie di risvolti che possiamo immaginare rispetto a, appunto, ai carburanti e niente, quindi staremo a vedere se effettivamente verrà approvata questa cosiddetta accisa mobile, ovvero una variazione al ribasso ma in compensazione delle maggiori entrate dell'IVA. Il precedente di questa accisa mobile, quindi è già stato fatto, risale a 14 anni fa e questo consentirebbe al crescere dei prezzi industriali di controbilanciare questo effetto. Questo è quanto. Passerei quindi a parlare, sempre per quanto riguarda le questioni economiche della guerra.
Sì, la, non è da super quark, hai ragione.
La questione delle sanzioni del debito della Russia, scadeva ieri il debito della Russia di 117 milioni di dollari su due obbligazioni pubbliche in valuta statunitense. Il paese potrebbe avere difficoltà a pagare il debito viste le sanzioni che l'Occidente ha emanato in risposta all'invasione dell'Ucraina, e non è ancora chiaro se il debito verrà saldato né quando accadrà. Se la Russia non dovesse pagare, ha a disposizione ancora 30 giorni e occorrerebbe quindi aspettare il 15 di aprile per capire se sarà davvero insolvente. L'insolvenza potrebbe produrre un danno reputazionale al paese che rischierebbe di danneggiare la propria credibilità nei mercati finanziari. E Putin, considerate le sanzioni e il congelamento di parte delle riserve russe internazionali, ha minacciato di pagare le due obbligazioni in rubli, la moneta russa. E questo non sarebbe chiaramente conveniente per i creditori, dato il crollo del rublo nell'ultimo mese, che ammonta al 40% rispetto al dollaro. E secondo alcuni, le entrate per la vendita di materie prime come il gas e il petrolio, fino ad oggi non coinvolte nelle sanzioni occidentali, permetterebbero alla Russia di pagare il debito senza particolari problemi. La settimana scorsa le due compagnie petrolifere Gazprom e Rosneft hanno rispettato due scadenze saldando il debito agli investitori in dollari. Quindi insomma ancora non è chiara la situazione di che cosa farà la Russia di questo debito e soprattutto quali ne saranno le conseguenze. Alcuni quindi sostengono che la Russia non abbia alcun problema rispetto al pagamento di questo debito e quindi che lo faccia, e insomma vedremo entro il 15 di aprile che cosa accadrà su questo fronte. E concludiamo, prima di passare alla diretta con Daniele Napolitano, parlando di questo nostro governo italiano e che cosa fa in questa guerra. Quindi appunto, sì, invece di preoccuparsi di intervenire insomma rispetto agli aumenti dei prezzi e quant'altro, ovviamente pensa bene di aumentare la spesa militare. E quindi in attesa di capire la portata ovviamente delle conseguenze del conflitto ucraino anche sull'Italia, il governo continua a non esporsi in maniera particolare nella mediazione che circonda i combattimenti. L'indicazione più concreta del governo sulla strategia da seguire nella gestione del conflitto arriva dal meno incisivo degli strumenti a disposizione dei parlamentari, l'ordine del giorno, un testo che dà indicazioni generali ma non vincolanti all'azione del governo. La proposta della Lega chiede di far arrivare la spesa pubblica per la difesa al 2% del PIL e la misura, che dovrà essere raggiunta entro il 2024 da tutti i paesi della NATO e che è stata adottata pochi giorni fa anche dalla Germania. Quindi già la prima legge di bilancio firmata da Draghi aveva visto l'aumento delle spese militari, così come quelle di Conte.
Del Conte bis. E niente, invece dal Ministero dell'Economia spiegano che l'aumento della spesa, quindi sì, dell'aumento della spesa militare, che oggi diciamo si aggira sui 25 miliardi di euro, non dovrebbe avere ricadute sul documento di economia e finanza e quello stesso documento che il governo presenterà in Parlamento entro la fine del mese. Comunque tutto sommato diciamo è già in atto un allineamento rispetto a quelle che sono i diktat della NATO rispetto al contributo militare che i paesi membri devono dare, e se appunto, diciamo, non è ancora chiaro come il governo intende dare seguito all'ordine del giorno che è stato approvato ieri, che ripetiamo non è una cosa vincolante, però le spese, diciamo, di tra virgolette di difesa militare si stanno avvicinando a quelle francesi, che nel 2022 hanno superato i 40 miliardi di euro. Ricordiamo però che in Germania è in atto un riarmo vero e proprio, e il Ministero dei Verdi, tra l'altro, fa molto ridere questa cosa, ha ultimato questo maxi investimento di 100 miliardi di euro, alias nei momenti di crisi la corsa al riarmo. E niente, quindi io direi che ora ci possiamo mettere in collegamento con la nostra prima diretta. Prima leggiamo questo messaggio che ci dice: io sono d'accordo col mandare Casarini a Kiev, certo, a fermare la Russia pacificamente con il suo corpo. Niente, quindi cerchiamo di metterci adesso in collegamento, se non abbiamo altro da dire, se ci sono altre notizie, cose. Sì, leggiamo questo messaggio che dice: parlando di guerra, un unico pensiero, un enorme stendone tutto dentro, capi di Stato, politici, industrie belliche, banche, sostenitori, guerra e fondai. Chiuse le porte, adesso scannatevi tutti e finalmente fuori dai coglioni, loro e le guerre maledette. Ciao dalla Valsusa che resiste. E poi un altro messaggio che ci dice: Zelensky, arrenditi, sei circondato. Attenzione.
Concludiamo con un altro articolo del Fatto Quotidiano che approfondisce un po' quali sono gli aiuti per fermare questa guerra da parte dell'Occidente. Nel pacchetto di aiuti americani a Kiev ci sono dei droni kamikaze capaci di distruggere i tank. Quindi questi droni sostanzialmente stanno all'interno di questo pacchetto di aiuti militari da 800 milioni di dollari deciso dagli Stati Uniti in favore dell'Ucraina per contrastare l'avanzata dell'esercito russo. A confermare le indiscrezioni circolate nel corso della giornata di mercoledì è stato il senatore repubblicano McCall, membro della Commissione Esteri. Si tratta di piccoli missili teleguidati con la capacità di colpire con precisione a diverse migliaia di distanza carri armati russi e posizioni di artiglieria. E questi piccoli droni possono girovagare per circa 30 minuti prima di essere diretti verso il bersaglio da un operatore a terra a decine di chilometri di distanza. Quindi questo è come l'Occidente pensa appunto di lavorare alla risoluzione del conflitto.
Ultima notizia collaterale all'informazione, ci segnala uno dei nostri corrispondenti più affezionati, Sandro Moiso, che alle 22 di stasera uscirà il suo nuovo pezzo su Carmilla, l'ultimo, diciamo, di una lunga serie di commenti e analisi alla guerra. E niente, quindi io direi che possiamo effettivamente fare questa diretta, anche perché poi, diciamo, Daniele si deve spostare, quindi ora mettiamo un pezzo nei limiti del fattibile e poi ci colleghiamo con Daniele.
rieccoci, tornate in diretta. Dovremmo essere in collegamento con Daniele Napolitano. Daniele, ci senti?
Sì, okay, ciao, perfetto. Buongiorno a ciao. Tutti e a tutte.
Grazie per grazie, la tua disponibilità.
No, ma figo, scusatemi che sto proprio scendendo adesso dalla macchina e passando un altro blocco di pulizia, però insomma più o meno è abbastanza tranquilla. Scendiamo, scusate, mi è solo perché... Ok, eccomi, ci sono, scusate che stiamo facendo un po' avanti e indietro. Ci sono.
Ok, tranquillo, dici tu come sei, insomma, come sei
no,
messo.
No, ci sono, non ci sono, scusate per la...
Niente, vabbè, appunto, come si sarà intuito, tu sei lì al confine tra Romania e Ucraina, giusto? Se non
esatto, al confine nord,
sbaglio.
Esatto.
Quindi al confine nord, e sei un fotografo e giornalista romano, e insomma, dato che sei lì, ci siamo appunto dette di chiamarti per magari fare un approfondimento rispetto ad un aspetto che ancora non avevamo trattato molto e che quindi anche quanto riguarda tutto quello che è la sfera della percezione anche delle persone che stanno lì al confine, delle persone che lo attraversano e delle persone che stanno dall'altra parte, quindi in Romania. E niente, quindi ti inizierei a chiedere, insomma, da quanto sei lì, che cosa stai facendo, su che cosa si basa, insomma, un po' il tuo lavoro, e poi approfondiamo in questo senso.
Allora sì, io sono arrivato con altri due colleghi 4-5 giorni fa, e scendo intanto, in questo senso mi levo il silenzio, scusate, è tutto molto in diretta. E siamo arrivati 4-5 giorni fa per documentare, per raccattare un po' insomma questo esodo, che innanzitutto insomma è un esodo, è una crisi umanitaria, e questo credo che vada ricordato a prescindere dalle posizionamenti o dalle analisi, insomma, geopolitiche. Quindi ci sono tante persone che scappano, insomma, in qualche modo da una guerra. Sicuramente è un esodo particolare, sono persone meno abituate, so che è brutto dirlo, ma è così. Io non ho mai visto un rifugiato che usciva da una frontiera con un barboncino in braccio, chiaramente non per colpa sua, però è chiaramente un'immagine che rispetto ad altre frontiere è diversa.
Certo.
Sono persone che se lo aspettavano meno e che anzi pensano di tornare in Ucraina molto presto. C'è gente che sta rimanendo qui in Romania perché proprio pensa di rientrare. Un quarto d'ora fa abbiamo incontrato Alessia, una ragazza che stava entrando in Ucraina, quindi faceva il verso contrario con i trolley, entrava e tornava dalla famiglia. Quindi questo okay. Sicuramente è un aspetto particolare e diverso. Io quello che ho notato subito, che insomma, mi fa anche molta rabbia rispetto a tutte le altre, diciamo, frontiere e confini della rotta balcanica alla Palestina, insomma quelle che più o meno ho visitato, cioè, mi fa rabbia, nel senso che sono contento che venga qui, ma mi fa rabbia in generale è il grande sistema di accoglienza che si è messo in moto. Uh-huh. In un mese dalla guerra l'Europa sta accogliendo 3 milioni di persone, alla faccia dell'invasione di cui parlava Salvini, per 100.000 persone del Mediterraneo. Qui parliamo di 3 milioni di persone accolte in un mese, un sistema che funziona benissimo. Le persone escono, fanno una prima accoglienza istituzionale, ma anche da parte di attivisti, quindi c'è un sistema che integra perfettamente le istituzioni con gli attivisti, con i volontari, con l'ONG, ognuno col proprio ruolo. Le persone vengono registrate, gli viene dato un documento e poi sono libere di decidere dove andare, in quale paese europeo andare. Vengono accompagnate dai volontari, tu puoi venire qui, prendere delle persone e portarle in Italia. Noi sappiamo come funziona, per esempio, se questa cosa viene fatta sulla rotta balcanica, no? Ti danno traffico di immigrazione clandestina. Qui invece è tutto, funziona ed è tutto facile, tra l'altro, no? Comunque la Romania non è un paese ricco, oppure apre gli hotel di lusso e accoglie le persone lì, apre le palestre, cioè, come dire, mette in campo quello che noi sappiamo che non è difficile fare, no? Lo diciamo da una vita che come dire, che non è difficile fare accoglienza. In qualche modo qui si sta montando tutta la narrazione che ci hanno propinato per una vita, appunto, dell'invasione, del dove anche le quote, no? La divisione per paesi, no? In, mm-hmm. un tot di siriani qua, Germania se ne può prendere un po' dalla Francia, quindi non esiste, ognuno decide dove andare. La maggior parte delle persone hanno già i propri contatti, hanno già le persone che pronte ad accoglierle, e quindi io, insomma, a me chiaramente ha stupito piacevolmente e sono contento che avvenga. Dovrebbe avvenire sempre, cioè, secondo me è proprio una cosa che ci serve a dire, vedete che si può fare, non è difficile, facciamolo sempre, no? Quindi questa è la cosa che veramente mi ha colpito, uh-huh. Che mi fa pure tanta rabbia, perché
certo. Invece rispetto alla Romania volevo capire un po' meglio, intanto ci giungevano notizie di obbligatorietà della leva militare reinserita in Ucraina, lo sappiamo, però anche in Romania,
sì?
Nell'eventualità che insomma che il conflitto si allarghi, e quindi volevo capire intanto se avevi informazioni su questo e qual è soprattutto la percezione degli abitanti della Romania rispetto a quanto stavi dicendo prima, rispetto sicuramente al riversarsi di persone in quel territorio lì, considerando che appunto sicuramente c'è più facilità rispetto ad altre situazioni di altri confini nel poi attraversare l'Europa e proseguire insomma su altre rotte, questo è un dato, ma allo stesso tempo quello che dicevi mi sembra interessante, che la gente tende a rimanere, magari a stanziare un po' di più in Romania proprio con la speranza di poter tornare giustamente a certo. casa propria, e quindi volevo capire un po' qual è la percezione rispetto a questo degli abitanti lì al confine, se appunto questa questione della leva militare e anche rispetto a cioè il riversarsi poi e le conseguenze di questo di eserciti poi di tutto il mondo, di tutta Europa all'interno di quello stato lì, perché poi di fatto è quello più vicino.
Allora, guarda, rispetto alla obbligatorietà della leva in Romania non lo so, nel senso che non mi risulta, ma non mi sono neanche informato in merito, però lo faccio. In Ucraina c'è,
sì.
Gli uomini dai, mi pare, 18, 17 ai 60 anni sono obbligati a combattere, e chiaramente molti stanno provando ad andare via perché non vogliono farlo. Noi, insomma, gli ucraini con cui parliamo, gli uomini molto pochi, chiaramente, mm-hmm. che sono usciti e ci dicono che non vogliono combattere, quindi anche questa narrazione di tutti gli ucraini pronti a combattere non è proprio così, qualcuno mm-hmm. si traveste da donna, insomma ci sono tutti i vari metodi anche insomma originali per evitare quel combattimento lì. La Romania in qualche modo è sembra essere tutto molto bello, è solidale, accoglie, si organizza insomma così come è naturale che venga da esseri umani a esseri umani, quindi si aprono le case, i bar, gli hotel di lusso, quindi c'è una grande accoglienza del popolo romeno, che appunto insomma sta accogliendo 450.000 persone, parliamo di un'accoglienza di transito principalmente,
sì.
Quindi è vero che le persone stanno aspettando qui, ma stanno aspettando, quindi è proprio quello che insomma a Roma per esempio manca un centro di d'accoglienza per migranti in transito, no? Cioè persone che poi in qualche modo qui ci vogliono restare fino a un certo punto, insomma,
certo.
che se ne vanno oppure vogliono tornare. Quindi questo, insomma, quindi anche la narrazione del popolo ucraino che ha voglia di combattere, insomma, fino a un certo punto, ecco, chi può evitare, evita,
mm-hmm.
Chiaramente.
Certo. Visto che c'è poi tutta una questione che riguarda anche appunto le sfere più le divisioni più geopolitiche, le analisi più geopolitiche di questa guerra, qual è secondo te, visto che immagino che attraverso il tuo lavoro tu abbia possibilità appunto di confrontarti, di parlare, di chiacchierare, di conoscere le persone effettivamente che la stanno vivendo e che se ne stanno andando, mondo, qual è un po' la percezione che hai? Dicevi non c'è tutta questa voglia, o comunque la narrazione degli ucraini che vogliono combattere per resistere è abbastanza, anche lì, una narrazione, possiamo dire, che è stata trovata da un punto di vista occidentale per spiegarsi e per dare, insomma, una parte dalla quale stare. E invece le persone che cosa pensano anche rispetto all'Unione Europea, rispetto alla NATO? Quali sono un po' le percezioni, i racconti, ecco?
Allora, guarda, io premetto che è una questione di cui non mi occupo, e poi penso che poi bisogna anche studiare tanto, questo ci tengo a dirlo, perché poi nella mia professione tantissimi si improvvisano reporter, vedo, insomma, c'è veramente un circo mediatico, forse senza mediatico, solo un circo, e quindi credo che sia importante pure, no, seguirsi le cose degli anni, quindi io, diciamo, di questa questione non l'ho fatto, sono un po' il Donbass, ma veramente così, molto poco, e la perci, diciamo, che innanzitutto è un punto di vista da questa frontiera rumena, quindi, insomma, non so poi le persone che escono da altre parti quello che dicono. Chiaramente c'è tanta paura, principalmente da quel punto di vista, scusate che mi sto spostando, la gente vuole che questa cosa finisca, e quindi chiaramente identifica in Putin, no? È il problema, perché in qualche modo sotto le bombe quello è quello che percepisce, non si sbilancia in analisi geopolitiche enormi, perché appunto scappano da una guerra e magari non l'hanno neanche fatto fino a prima. E quindi, insomma, la percezione, io vi devo un attimo salutare, vi devo scusare, ma ci stanno chiedendo i documenti, devo un attimo attaccare,
okay.
Scusate.
Ok,
e poi ci possiamo risentire fra pochissimo, tutto ok, però insomma,
va bene, figurati, allora niente,
mi scrivo appena posso.
Perfetto, va grazie, bene. Allora mettiamo
grazie.
Un pezzo, ciao.
Grazie, ciao.
E magari, insomma, ci faremo aggiornare dopo da Daniele su che cosa significa che gli stavano tirando i documenti addosso. Ci chiedono gli ascoltatori il nome della persona che era in diretta con noi. Daniele Napolitano, fotoreporter che si trova ora al confine tra Ucraina e Romania, Siret.